Grazie di essere questa sera insieme e parliamo della preghiera, qualcosa che voi conoscete, qualcosa che voi vivete, che avete visto vivere nelle famiglie, nei santi, nei peccatori, e vorrei soprattutto in questo primo pezzo, in questa prima ora e mezza, porre la questione, cioè aiutarvi a riflettere perché è così importante e perché è così difficile. Cioè, noi possiamo avere delle persone che stanno 2 anni in un cammino e hanno veramente trovato la gioia di pregare, oppure possiamo avere persone che stanno lì e non sono mai state in silenzio dinanzi a Dio, dinanzi al Santissimo, non hanno mai preso il Vangelo. Perché è così grande, così difficile, così bella e così pericolosa la preghiera, no? Quindi è solo introduttivo, cioè il mio compito è di aprire la porta, perché poi gli altri riempiano e mettano in ordine la stanza con tutta quanta la loro sapienza e così via. Vedete le domande? Dove si situa la preghiera? Cioè, prima di dire che cos'è, come si fa, perché? Perché? Abbiamo detto che la catechesi deve annunziare, deve proporre. Perché vale la pena pregare? Che cosa si perde uno che non prega? Che ci guadagna? E se uno non prega è mortale o è una cosetta da niente? Cioè, la preghiera è questione di vita o di morte, ti cambia la vita? Cioè, se tu preghi poi sei diverso, fai delle scelte diverse, oppure no, oppure è la stessa cosa. Perché interessa all'uomo la preghiera? Perché vale la pena fermarsi, riflettere? Allora, già l'impostazione mi sembra utile. Non l'impostazione, già farvi questa domanda mi sembra importante per voi, provate a rispondere voi, cosa direste, no? Tante persone non pregano, fanno bene, fanno male, se mio figlio non prega, se mio marito non prega, mia moglie non prega, che cosa cambia? Cambia qualcosa o se io non prego? È veramente una cosa che ci rimetto tanto, ci guadagno tanto? Perché dobbiamo ai catecumeni presentare questo, no? Abbiamo un dato certo, sarà esplicitato, no? La preghiera caratterizza la fede. Pensate, già nel Nuovo Testamento, emergerà poi pian piano, vedono Gesù pregare e gli dicono: Signore, insegnaci a pregare. Cioè, noi nel Nuovo Testamento abbiamo chiarissimo che Gesù prega e che gli apostoli gli chiedono questo. Cioè, una delle domande, come gli chiedono del divorzio, notate, vedremo che c'è una relazione. Io sono convinto che la gente divorzia perché non prega, o meglio, si sposa male prima ancora, perché non prega. Cioè, una persona che non prega è diversa. Allora Gesù dicono: ma come è possibile non separarsi? Si separano tutti, già a quei tempi c'era il divorzio. E gli chiedono: ma come si fa a pregare? Ma se poi prendete i padri, oggi ce lo spiegherà Giovanni Marco Tullio, i padri hanno appunto capito che è come una porta stretta, cioè come il credo è una porta necessaria. Cioè, il catecumenato ci dice: se uno non arriva a dire credo in Dio Padre, creatore onnipotente, sì, lo puoi pure battezzare, anzi, però non ha capito niente. Cioè, il credo, se io dico il mondo, Dio non l'ha creato, la mia vita, la mia anima, mio figlio non l'ha creato Dio, la tua fede non è una fede cristiana, non è una fede solida, non è una fede seria, matura. Ma hanno capito che c'è un'altra porta stretta, che è la preghiera, ci hanno consegnato il Padre Nostro. Vedremo poi come emerge. Cosa vuol dire? Che i padri, riprendendo il Nuovo Testamento, hanno detto: chi trasmette la fede deve insegnare la preghiera del Padre Nostro. Ma deve insegnare perché si prega il Padre Nostro, perché il Padre Nostro ci cambia il cuore, che cosa significa, perché è bello e così via. Pensate al Medioevo, lo vedremo, ce lo spiegherà domani poi Padre Maurizio. San Francesco d'Assisi, nessuno dice questo, ha scritto un commento al Padre Nostro, frase per frase. Anzi, meglio, non è che l'ha scritto, sapeva scrivere benissimo, era un intellettuale per certi aspetti, poi si è dimenticato. Voi sapete che alcuni intellettuali hanno studiato da ragazzi e poi dopo da grandi dicono non ho studiato, ma perché nel frattempo hanno studiato. San Francesco è uno di questi che aveva studiato, poi dopo ha smesso a un certo punto per vivere, ma lui quando predicava, è evidente che la struttura, questa richiesta del Padre Nostro, che è una traccia di catechesi bellissima che potrete usare, lui spiega parola per parola. Si vede che degli scribi hanno scritto qualcosa di quello che lui ha detto, ma sono parole autentiche. La tentazione presente, passata, spiega i vari tipi di tentazione. Ci sono la tentazione immediata, quella costante, quella... Cioè, cerca di mostrare, spieghiamo noi che cos'è la tentazione. Adesso non voglio darvi la risposta, ma pensate, se io spiego il Padre Nostro, sono obbligato a dire cosa vuol dire che sarai tentato. Cos'è la tentazione per uno che diventa cristiano? Cos'è? Cos'è il male? Liberaci dal male. Cos'è il male? Perché noi chiediamo a Dio che ci liberi dal male? Perché rimetti a noi i debiti come noi li rimettiamo? Cos'è il pane quotidiano? Quale pane dobbiamo chiedere? Cos'è il pane? A volte noi ci dimentichiamo, non voi, ma nella catechesi ci dimentichiamo di spiegare cos'è il pane. Parliamo, dobbiamo parlare del credo, ma poi cos'è il pane? Cos'è il pane? Fino alla nostra esperienza, cioè noi ci accorgiamo che la preghiera è quella che ci segna, ci ricordiamo che nostra nonna pregava. Io mi ricordo che mio papà il giorno di Pasqua, lo racconto sempre, ci voleva benedire a tutti i costi, cominciava, si metteva a piangere perché si commuoveva, noi figli farabutti maschi lo prendevamo in giro, e adesso è una delle cose più belle che ci ricordiamo. Noi ci ricordiamo se una persona prega o non prega. Cioè noi sappiamo, senza bisogno che gli altri ce lo dica, se è una donna o un uomo di preghiera. Noi sappiamo se una nonna, sappiamo se un prete prega. Cioè i laici sanno benissimo i preti che pregano e quelli che non pregano, sanno benissimo le suore che pregano e quelle che non pregano, sanno benissimo i catechisti che pregano. Noi sappiamo per esperienza che vediamo la preghiera o non la vediamo, e che la preghiera cambia il cuore delle persone. E sappiamo che i bambini, le persone semplici, i poveri, gli intellettuali pregano. Vi citerò Ajage, questo filosofo francese, ebreo, volteriano, ateo, che si è convertito al cristianesimo. Lui prendeva in giro la preghiera. Era entrato una settimana prima della conversione in una chiesa francese dove c'erano questi ex voto della Madonna, e lui diceva: io e questo mio amico, che separato si chiamava Dieu di cognome, cioè il paradosso, cioè un amico ateo che si chiamava Dio, e noi prendevamo in giro: Dio non si può occupare dei miei problemi concreti, cioè Dio non può ascoltare se io devo fare un esame, se mia moglie mi tradisce, se io sono peccatore, se io ho un tumore. Poi la settimana dopo ha saputo che il papà era gravemente malato, mi è venuto spontaneo andare alla Madonna e dire: mio padre è malato. E lui dice questo: stando lì io ho sentito che ero a casa mia, cioè quando io pregavo ho scoperto che ero a casa mia. Parole testuali di Ajahn. E dice poi: in realtà mio padre è guarito, ma c'è stato un problema, che adesso la sua malattia sono io, perché lui non capisce perché il figlio ebreo si è diventato cattolico, quindi si è ammalato di un'altra malattia difficile da risolvere, ma comunque questo è un altro problema. E nella preghiera c'è legato tutta un'altra cosa, un mondo che appunto vorrei aprire, che è quello della vita interiore. Cioè, come si fa ad educare alla vita interiore? Cioè, non si tratta tanto solo di consegnare il Padre Nostro, no? Ma cosa vuol dire avere un'interiorità? Cioè, essere persone che leggono i fatti a partire dalla presenza di Dio, che hanno la lode, vedono il marito e dicono: Signore, ti ringrazio per mio marito. Oppure pregano perché il marito è peccatore, oppure intercedono, oppure ascoltano. Che cosa vuoi? Cioè, cos'è una vita interiore? Cosa vuol dire avere una vita che dentro legge tutto quanto, no? Che cos'è questa vita che si esprime nella preghiera? Perché la preghiera è un segno, ma la preghiera è un segno di una vita. Cioè, come l'uomo mangia, parla, scrive, eccetera, ha una vita in cui si vede dentro di lui, c'è Dio che gli fa vedere la vita, che si mostra, che si fa amare. E questo è anche il dato problematico, se volete. Cioè, questa cosa è anche il dato enormemente problematico. Lo direi a un primo livello elementare, che poi riprenderò in una grande parte di questo. A me sembra che l'educazione all'interiorità sia la parte più mancante dell'educazione globale della vita. Se voi pensate, semplicemente, guarda, sono dei dati molto semplici, ma cioè sono molto indicativi. Noi abbiamo dei bambini che non sanno mai stare zitti. Sembra un fatto solo esteriore, cioè un bambino, dice, maleducato, ipercinetico, i bambini moderni, in realtà hanno una grande difficoltà a fermarsi, a capire, a pensare. Ma da dove viene questa loro difficoltà? Viene dalla difficoltà degli adulti, cioè trovare un adulto che pensa, che medita, che passeggia, che offre, che intercede, un papà che prega per i figli, un marito che prega per la moglie, non è una cosa così abituale. Se volete, ancora meno abituale, per altri aspetti è più abituale, cioè ci sono alcuni che non vanno a messa e in realtà la mattina prega. La preghiera per altri aspetti è una realtà molto diffusa, no? Perché è molto bella, molto vera. Ma per altri aspetti ci sono persone che vanno a messa e la mattina non stanno mai zitti, non fanno il segno della croce, non dicono Signore ti ringrazio. Cioè ci può essere la preghiera personale senza quella liturgica, ma anche il contrario. E lo vedete, secondo me è evidentissimo, ma è solo un esempio, è come una strettoia che io vedo, lo vedete, per me è il luogo più evidente, nelle scelte affettive. Cioè a me colpisce, al di là della peccaminosità di una cosa, a me colpisce l'incoscienza, si vede che le persone non pregano, di come avvengono le decisioni. Se voi pensate ai nostri ragazzi, parlo di ragazzi trentenni, trentacinquenni, quarantenni, cinquantenni, così via, no? Cioè voi vedete che incontrano una ragazza o un ragazzo, dopo un minuto dicono ti amo, dopo due minuti si baciano in bocca, dopo un'ora vanno a letto insieme, dopo tre mesi sono già nella casa dell'altro a convivere. Ora, a me interessa, al di là del gesto, dire, ma ci hai pensato su un attimo? Cioè, cosa vuol dire bene e male? Quali saranno le conseguenze? E se poi torno indietro? E se nasce un bambino? Cioè, il rendersi conto di cosa sto facendo? Cioè, il non agire per lo slancio dell'emozione. Ma l'emozione è importante, guai a cancellarla. Ma il silenzio, la riflessione, vedere uno che passeggia e dice, che devo fare? E se è cristiano, Signore, vuoi tu che io faccia questo passo? Cioè, mi aiuti a capire, dammi, ti prego, intercedi per me, per l'altro. Cioè, com'è possibile che noi abbiamo un mondo che non pensa? Su una cosa, ripeto, che è enorme, cioè è evidente agli occhi di tutti che sbagliare lì è una cosa che ti rovina tutta la vita. Sto ripetendo questa frase così scherzosa ma vera di Baden Powell, il fondatore degli Scout, saccente come tutti gli Scout, che alla domanda che gli fecero ci dica in 10 parole qual è il segreto della felicità. Lui da saccente Scout, fondatore di tutti gli Scout, quindi il più saccente di tutti, risponde 10 parole sono troppe, ne bastano 4. Con 4 parole ti spiego cos'è la felicità. Fai un buon matrimonio. Cioè, se tu ti sposi bene sarai felice, se ti sposi male avrai una vita difficilissima. Ma dato che questa cosa, per questo faccio questo esempio, ma lo stesso varrebbe per la scelta dell'università, varrebbe per le amicizie, per dire dove vado l'estate, per dire se... Cioè, ci vuoi pensare un attimo? Dire è bene, è male, cosa cambia? Cioè, è evidente, noi lo vediamo, al di là, ripeto, della confusione, della peccaminosità, dei problemi, chiaramente siamo in un mondo molto confuso, ma a me quello che colpisce è l'immediatezza. Calma, non cambia niente, aspetta un anno. Oh, no, aspetta! Ma perché aspetti? Non perché hai paura, non perché sennò, perché devi capire. Cosa vuol dire capire, insegnare a capire? Come facciamo noi a insegnare a un ragazzo, a un catecumeno, la bellezza di capire? Capire, fermarsi. Capire che devi decidere tu. Non puoi essere portato dalle cose. Cioè, devi entrare, devi discernere, devi offrire a Dio quello che fa. Questa situazione difficile fa parte di una difficoltà educativa, perché, ripeto, noi siamo bombardati da 1000 stimoli informatici, Facebook e così via. Le persone sono sempre... cioè è rarissimo che le persone si prendano dei tempi di silenzio, già gli atei, i non credenti, cioè che stanno zitti, che non parlano e cercano di interiorizzare, cioè di prendere un evento fuori e portarlo dentro, capirlo, amarlo, leggerlo, eccetera, no? Ma ha una problematicità particolare per la storia della Chiesa, qui mi piace ripetere una cosa che mi avete sentito dire più volte, la Chiesa non ha un documento chiaro sulla preghiera prima del catechismo della Chiesa Cattolica. Cioè, cosa è successo? Che mentre altre realtà della Chiesa hanno avuto una chiara luce dal Concilio, per esempio la liturgia ha lo Sacrosantum Concilium, che dice si fa così, questo, quest'altro, questi sono i presupposti, adesso diremo una parola, così la Bibbia, la rivelazione, eccetera, cioè c'è una parola chiara. Così la vita sociale, il matrimonio, la guerra, la pace, il Concilio ha detto delle parole molto chiare. Il Concilio, per ragione di tempo, forse anche perché in quel momento non era, i padri non si sono resi conto che era un problema, il Concilio va sempre portato avanti, non è mai la soluzione di tutti i problemi, i padri non si sono resi conto che la trasmissione della preghiera era un problema estremamente urgente. E quindi noi non abbiamo un documento sulla preghiera del Concilio. Allora, che cosa è successo? Una mia lettura, poi voi dite la vostra. Pensate. Cioè, cosa è successo? Che noi sentiamo, forse erroneamente, alcune preghiere come antiche. Non spetta a me dire se è cosa giusta. Prima c'era una preghiera del mattino, c'era un atto di fede che si diceva, c'era un atto di speranza. Cioè, ora queste preghiere non si insegnano più. Ma non è chiaro, ripeto, non dico che bene, ma generalmente un nonno, un papà non insegna, una mamma non insegna cosa, come pregare la mattina. E non è chiaro però che cosa, quindi è come se è stato messo da parte un patrimonio, ma non è chiaro quale altro patrimonio l'ha sostituito, cioè c'è come un'incertezza. Quale delle nostre persone conosce il Veni Creato Spiritus o il Veni Sancte Spiritus? Cioè, chiaramente una persona che è molto dentro la comunità, certo che li sa a memoria. Ma un papà, una mamma comune, la mattina cosa fa? La sera cosa fa? Quando si ammala una persona, che cosa fa? È un vuoto, cioè noi siamo dentro una situazione che ha un'emergenza, no? Come abbiamo detto per le altre parti, e avete oramai imparato ad usarlo, avete capito che questo grande libro è fatto di quattro grandi parti, che sono il credo, i sacramenti, i comandamenti, il Padre Nostro, cioè le quattro parti che sostengono la vita di fede, no? E abbiamo già visto che le prime tre parti hanno ognuna un documento conciliare di riferimento. Prima del credo, la sezione generale ha la Dei Verbum, questo grande documento del Concilio, che ha questa caratteristica, potremmo dire, personale. Dio si rivela personalmente. La parola non è la scrittura, non è la Bibbia, se no saremmo una religione precristiana, la parola è Gesù Cristo, Dio viene personalmente in mezzo a noi. La parola completa è la persona di Gesù che viene in mezzo a noi. È una chiave di volta che ci dà la chiave di lettura di tutta quanta la rivelazione. La parola di Dio è più grande della Bibbia. La Bibbia è parola di Dio, ma non è la parola di Dio. Per questo dopo la lettura si dice parola di Dio, non si dice è parola di Dio, è la parola di Dio, si dice parola di Dio. È perché la parola di Dio completa, piena, è Cristo. Cioè, questa cosa sta illuminando la vita della Chiesa. I catechisti stanno imparando a dire Cristo è la parola, noi crediamo in Lui. Per trovare Lui abbiamo la Bibbia, abbiamo la tradizione, la Bibbia è l'Eucaristia, la Bibbia è il credo, cioè abbiamo la parola e abbiamo le parole della Bibbia, le parole della tradizione che insieme. La seconda parte, la liturgia, ha questa chiave di volta che è la Sacrosantum Concilium, il grande documento sulla liturgia, che ci dice la liturgia non sono intanto i sette sacramenti, ma la liturgia è Cristo realmente presente nel tempo. Di nuovo è una chiave personalistica. Cioè, cos'è la liturgia? Cristo non è solo venuto 2000 anni fa, ma Cristo si offre a te nell'Eucaristia. Nella liturgia tu trovi di nuovo la persona di Cristo. Lui è Dio in mezzo a noi e quindi l'uomo di oggi è uguale a Pietro, a Paolo. Quindi tu, catechista, non spiegare solo i sette sacramenti, ma prima, così non partire dalla Bibbia, parti dal Figlio di Dio, parti dalla rivelazione che poi diventa Bibbia. Non dalla Bibbia alla rivelazione, parti dalla rivelazione e poi dopo arriva la Bibbia. Così tu parti da Cristo e poi dopo vedi i sette sacramenti. La terza parte sono i comandamenti, la vita morale, le scelte, il matrimonio, la politica, la guerra, la pace, i rapporti genitori-figli, la parola vera, l'onestà, la giustizia, il non rubare e così via, no? Ma prima il Concilio dice anche che una visione personale. Chi è l'uomo? E si prende la Gaudium et Spes, questo grande documento che dice la catechesi deve insegnare chi è l'uomo. la dignità dell'uomo. L'uomo è immagine di Dio, l'uomo è una creatura preziosa. Per questo non ruberai la donna dell'altro uomo, per questo non ruberai i beni, per questo dirai una parola onesta, vera, sincera. Ma prima di chi è l'uomo, perché il comandamento è un comandamento dato a questo uomo. Di nuovo vedete la visione personalistica, no? La quarta parte non ha un documento appunto conciliare, perché il concilio non l'ha fatto, ma che cosa fanno gli autori del catechismo, Giovanni Paolo II, Ratzinger, Schönborn e tutto l'episcopato che è stato consultato? Danno il primo numero, lo trovate qui sui fogli, numero 2558, si dà una chiave di lettura anche qui personalistica, cioè prima di dire quali sono le preghiere, come è nata la preghiera, il popolo ebraico, il popolo cristiano, eccetera. Grande è il mistero della fede. La Chiesa lo professa nel simbolo degli Apostoli, parte prima, lo celebra nella liturgia sacramentale, parte seconda. Notate come il Catechismo stesso fa sempre una sintesi, cioè ritorna su quello che ha detto, cioè ti ho parlato del credo, ti ho parlato della liturgia, affinché la vita dei fedeli sia conformata in Cristo nello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre, parte terza. Questo mistero richiede quindi che i fedeli credano in esso, lo celebrino e di esso vivano, quindi queste tre cose, credano, celebrino, vivano, ed ecco la novità, in una relazione viva e personale con il Dio vivo e vero, tale relazione è la preghiera. Cioè la preghiera viene definita come una relazione personale. Cos'è la preghiera? La preghiera è la mia persona, la persona di Dio. Di nuovo vedete la chiave personalistica, cioè se volete dallo stile del concilio, cioè questa frase non è del concilio, perché non c'è un concilio, non c'è un documento del concilio su questa cosa, ma si dice che cos'è la preghiera? La preghiera è che tu sei persona, terza parte, Dio è persona, Dio non è il nulla, il niente, il nirvana, Dio è persona, e allora voi parlate. Li ascoltate, tu lo lodi, lo ringrazi, gli chiedi, cioè si parla. Cosa fanno un uomo e una donna quando si vogliono bene? Parlano. Prima, l'ho raccontato tante volte per spiegare cosa è la relazione, prima sera, mi ricordo quando ero ragazzo, cioè ti racconti tutta la tua vita. Ah, ma lo sai, un mese fa io ti ho guardato, ma tu 2 mesi fa hai fatto questo, ma la mia famiglia... Ah, ma dai, ma raccontami, ma parlami... Cioè, cosa fai? Parli, cioè, che cos'è l'amore? Cos'è la reazione? Parlare. Prima di dire che tipo di parole, cioè, la preghiera vuol dire che Dio e l'uomo si parlano. Si parlano anche se non sanno che cosa dirsi. Vi citerò dopo un articolo molto bello di Andrea Grillo, un liturgista. Lui dice, un padre e un figlio, cioè a volte il figlio fa delle domande e il padre non può rispondere, perché non ha i soldi, perché non sa cosa rispondere, perché è nel peccato. Papà, io vorrei una macchina, e io non ho lavoro, non te la posso dare, però si parlano. Cioè, la relazione padre-figlio è parlare, anche se io non ti posso dare niente. Tu stai morendo, c'hai una malattia, un papà non può guarire un figlio. Cosa fa? Gli sta vicino. Cioè, la relazione personale è questo essere vicini, uno all'altro. Questo è il rapporto padre-figlio, se volete, prima ancora delle singole parole che si diranno. E ripeto, fra padre e figlio alcune parole sono non hanno risposta, non hanno, ma il figlio sa che può dire al padre, io vorrei questo. Poi il padre dirà, non se ne parla neanche, non posso, non mi va, non sono d'accordo. Ma non è la cosa importante è che tu glielo puoi dire. Il dramma è quando tu non glielo puoi dire, cioè il dramma della relazione è quando la relazione è morta. Allora io non ti dico, non ti parlo, non c'è relazione. Capite che la morte della preghiera è la morte della relazione uomo-Dio, cioè vuol dire che la relazione fra uomo e Dio è impersonale, cioè io non mi sento di poterti parlare. Non capisco che tu mi dici delle cose, che tu hai da dirmi delle parole. Cioè, la preghiera è così importante perché è una relazione. È la cura di questa relazione, no? Dove non c'è questa cura è perché io non ho un rapporto personale. Arriveremo poi a dire, ma intanto lo anticipiamo, che la preghiera è tipica di tutti i popoli, di tutte le religioni, ma da come uno prega si vede chi è il suo Dio. Cioè, la preghiera rivela chi è il Dio in cui tu credi. Voi sapete, per fare un esempio abbastanza chiaro, no? Voi sapete che nel buddismo il massimo della preghiera è il silenzio, perché Dio non ha una parola da dirmi, perché Dio non è persona. Mi diceva l'altro giorno un amico che è cristiano, però ogni tanto fa meditazione: beh, tu ti metti dinanzi ad un muro che deve essere bianco, perché ti devi perdere la tua identità, e sai che non c'è uno che ti dice guarda, fai questo, fai quest'altro, cioè sei tu da solo, devi spogliarti, no? Per un cristiano c'è, perché c'è l'ascolto, perché si legge il Vangelo, perché Dio ha da dirmi delle parole. Dio mi dice: che bello questo che stai facendo, bravo, coraggio, no, smetti, questa cosa è peccaminosa, lascia. Cioè Dio ti parla, ma non solo ti dice giusto e sbagliato, ti dice fra tante cose belle: io ho per te in serbo una vocazione, io voglio che tu faccia il sacerdote, io voglio che tu ti sposi anche se hai paura. Cioè Dio ha una parola che è solo per te, che non dirà nessun altro, cioè una parola che è talmente personale che vale solo per te, non può dire a tutti fatevi preti. Lo dice a uno e un altro non glielo dice, e un altro gli dice invece fatti missionario, un altro sposati. Cioè quella parola è una parola che Dio dice a te e non a te. Ecco questa visione personalistica, no? Che cos'è la preghiera? La preghiera è questa possibilità, quindi capite che è una possibilità, cioè la fede cristiana riconosce che con Dio si può parlare. Prima di dire che è un obbligo, che è un comandamento, che cioè è ciò che Cristo ci ha aperto, cioè noi possiamo parlare con Dio, Dio può parlare con noi, Dio vuole parlare con noi. E ieri Monsignor Fisichella sottolineava, ha presentato la De Verbum in sala della conciliazione, una parola della De Verbum, diceva: Dio si intrattiene con gli uomini. Cioè cosa vuol dire si intrattiene? Pensate quando ci intratteniamo, vuol dire si mette in mezzo, parla, dialoga, il marito e la moglie che si fermano, non c'è nessun bisogno dopo il caffè di parlare, cioè se uno potrebbe andare subito a riposare, perché ti intrattieni? Perché lo abbracci? Perché gli dai un bacio? Perché dici ma com'è andato il lavoro? Cioè sono cose superflue per certi aspetti. La preghiera non è una cosa necessaria per alcuni punti di vista, no? Non è necessario parlarsi fra marito e moglie, fra padre e figlio, per altri aspetti è necessario, lo vedremo, no? Ma è la gioia di stare insieme, è questa è la relazione viva, cioè io e te abbiamo un rapporto vivo, per cui oggi passeggiamo, domani prendiamo il caffè, dopodomani andiamo a Pisa e dopodomani spaziamo la casa insieme, fa parte di questo mistero di intimità ed è personale, cioè non c'entra nessuno. Questo va sottolineato, ci sono delle cose in cui in un'amicizia, in un rapporto di coppia, in un rapporto padre e figlio, non c'entra nessuno. La segretezza, la riservatezza, noi dovremmo insegnare questo. Cioè c'è la segretezza, certe cose sono vere se non le dici ad altri. La preghiera è vera perché tu non la dici ad altri, cioè è tua e di Dio. Nella liturgia ci sono tutti gli altri, quindi anzi lì è sbagliato non dire agli altri, non dire ascoltaci Signore, non dire sia lode a te o Cristo, non dire credo in Dio Padre Onnipotente, ma nella cosa mi dici solo a me? Questa è la relazione, cioè guardate che questo è fondamentale, cioè cosa è segreto? Provate a domandarlo ai catecumeni, no? Cioè dite delle cose solo a Dio che non dite a noi? È un bene che non vi dicano tutto, perché alcune cose non si possono dire. Ci sono delle cose di una coppia che non si debbono dire ad altri. È sbagliato che un marito dica agli altri quello che sua moglie, quello che hanno fatto, quello che hanno detto. Quello riguarda loro, punto. Così in un'amicizia, cioè non si dicono le cose. Bene, un passo indietro, cioè proviamo a andare indietro. Prima cosa che vorrei sottolineare nell'aprire questo grande ambito, mi riesco a spiegare più o meno? Mi seguite? L'uomo è l'unica creatura che prega. Io credo che vada sottolineato, cioè bisogna parlare della preghiera cristiana. Ripeto, si potrebbe partire direttamente dalla preghiera cristiana. Siccome gli altri lo faranno, io faccio un passo indietro e vi aiuto. Cioè, l'uomo da sempre è colui che prega. L'uomo primitivo, l'uomo delle caverne, l'uomo, cioè noi lo vediamo, lo immaginiamo come un essere che prega. L'uomo, se volete, la caratteristica. Non vi dimenticate di sottolinearlo. I vostri catecumeni, ne abbiamo parlato in tante parrocchie parlando della creazione, hanno l'idea che fra l'uomo e l'animale non c'è nessuna differenza. Dove si vede la differenza fra l'uomo e l'animale? Dalla preghiera, prima che da qualsiasi... La libertà, la ragione, non mi convince. Certo, va bene. Ma c'è una cosa ancora più chiara. L'uomo prega, l'uomo bestemmia, che è una preghiera al contrario. Cioè, l'uomo può, dinanzi ad un torto, maledire Dio. Anzi, se volete l'esperienza del male, anche l'ateo bestemmia. Pensate, è un paradosso. Cioè, un ateo perché se la prende con Dio? Perché una persona atea vede lo tsunami e dice allora Dio perché dove sta? Cioè, se la prende con Dio. L'uomo è un essere che dinanzi al male se la prende con Dio. L'animale soffre, non si arrabbia, ma non se la prende con Dio, non è capace. Non ha la capacità di percepire l'infinito. La preghiera dice quindi la grandezza dell'uomo. Cioè la preghiera è la grandezza. Se volete, un uomo che non prega è un uomo che non è uomo. Cioè, perché manca di quella... Cioè, tutte le creature mangiano, tutte le creature bevono, tutte le creature fanno l'amore. Ma l'uomo lo fa dicendo grazie. Signore, grazie di mia moglie, grazie della sessualità, grazie del cibo, grazie... Cioè, vive le cose che vivono, ma ha una capacità di vederle in un altro modo. L'uomo è la preghiera. Per questo la preghiera è così importante, perché la preghiera è la caratteristica dell'uomo. La preghiera è capace di trasfigurare tutto quanto ciò che avviene, tutto ciò che esiste. E girando nelle varie parrocchie facevo questo esempio stupido, chi di voi l'ha già sentito mi perdoni, per gli altri potrebbe essere utile, di questo esploratore che entra nella savana, i leoni stanno per mangiarselo e allora lui dice: Signore, ti prego, salvami, si inginocchia, aiuta questi animali ad avere i sentimenti, fa come fossero dei cristiani che abbiano pietà, eccetera. I leoni si inginocchiano e fanno: Signore, benedici noi il cibo che stiamo per prendere per mantenerci al tuo santo servizio. Cioè, ripeto, non molto, molto sciocca, ma a me piace, è carina, insomma. Cioè, notate, al di là della battuta, no? Cioè, cosa vuol dire che io prego quando mangio? Io mi accorgo della bellezza, della gioia, che buono il vino. Cioè, non solo lo sanno le mie papille, ma io mi rendo conto che è un regalo. Mi rendo conto che avrei potuto non averlo. Cioè, la preghiera trasfigura quel cibo. Mi rendo conto che mia moglie lo ha preparato. C'è già la gratitudine umana, cioè tu mi hai dato la vita, che bello che hai. E chiaramente non è sempre piacevole cucinare la carbonara, ma tu ti accorgi che cucinandola bene, c'è Enzo Bianchi, questo monaco del nord, che dice che cucinare bene è la prima forma di amore. Cioè, sì, l'uomo cucina perché vuol bene. La cucina che è così tipica dell'uomo, cioè l'uomo prende una cosa e la tratta, ma perché? Perché la vuole offrire cucinata. Noi sappiamo la differenza fra un ristorante dozzinale, sentiamo una donna, una casa, un papà, dove c'è la cura del cibo, c'è un grazie, cioè che bello che l'hai fatto tu. E quell'hai fatto tu rende significativo il pasto, cioè dà un valore diverso al cibo. La preghiera dà un valore diverso alla vita. L'uomo l'ha sempre saputo, cioè al lutto e al matrimonio, alla nascita di un bambino, alla sua iniziazione come avveniva nelle tribù primitive, cioè alla guerra, alla pace. Cioè io chiedo che Dio sia presente dentro la mia vita. Questo è quello che misteriosamente accolgo i genitori che hanno un bambino. Sapete che io difendo i genitori che hanno un bambino e che chiedono il battesimo, no? Cioè loro si accorgono che serve una preghiera. Cioè mio figlio non può essere nato e non c'è nessuna preghiera. Cioè, anche se io non ho una fede grande, Dio ci deve entrare. Non so chi è Dio, non me lo sono dimenticato 30 anni, ma Dio ci deve entrare. Cioè che sto bambino, che Dio non c'entra. Cioè io sento che c'è il bambino, ci deve essere Dio. La preghiera, secondo punto, è importante anche perché il luogo dove l'uomo naturale già, cioè l'uomo creato, prima ancora del cristiano, l'uomo di ogni religione, impara il discernimento. Vi dicevo prima che io lo ritengo il grande dramma, è la mancanza di pazienza, di ascolto, di riflessione su cosa sta avvenendo, cioè questo lasciarsi portare per esempio negli affetti, no? La preghiera cos'è? È quella distanza che è una distanza che mi avvicina. Cioè, le persone dicono, se tu preghi sei distante dalla vita. La preghiera in realtà è ciò che ti avvicina facendoti capire. E vi ho messo qui la parola prudenza. Voi sapete che la teologia della Chiesa ha ripreso dalla tradizione antica le quattro virtù cardinali, che se noi prima o poi dovremmo noi spiegare anche nella catechesi. Cioè, se voi volete uno schema per insegnare la vita morale, e spiegate queste virtù. È una cosa importante, ecco, è arrivato il relatore della seconda ora e lo accogliamo. Cioè, le virtù sono hanno una chiarezza fondamentale. Cos'è la prudenza per la fede cristiana? Questa prudenza che manca così tanto. La prudenza è la capacità di... Non è la prudenza come paura, sono prudente, mi metto il maglione anche se perché potrebbe fare freddo, guido piano. Mi ricordo una volta, uno dei momenti più terribili della vita, sono stato in macchina con uno che andava a 20 all'ora, non ne potevo più, cioè era insopportabile. Cioè, questo per passare da una striscia all'altra ci ha messo, cioè, 200-300 metri, cioè era tutto verde, dinanzi già a 20 all'ora rallentava a 10 perché aveva paura che passava un bambino. Dico, perché rallenti? Se passa un bambino... La prudenza non è questo, questo è insopportabile, anzi il cristiano è uno libero, coraggioso. La prudenza è la capacità di capire la vita, di leggerla e ordinare le cose perché vadano verso la meta desiderata. Cioè, io voglio arrivare all'amore, allora devo imparare a perdonare, allora devo prima vedere, capire che tipo è l'altro, capire che situazione c'ha, capire chi sono io, capire se io veramente sono disposto ad amarlo. Cioè, la prudenza è rendersi conto, leggere, per dire sì o no, per ordinare. Non basta dire sì o no, io dico sì, quindi mi sposo, voglio imparare a cucinare, quindi desidero avere un bambino da te, quindi allora vuol dire che se ci sarà... Cioè, capire e scegliere poi dopo con fortezza, avendo capito. Quindi la prudenza non è un attendere scioccamente, ma è un capire, impiegare il tempo in maniera sapiente per capire. La preghiera cristiana si innesta su questo. Cioè, la preghiera cristiana è questo procedimento che ogni uomo ha. Io devo capire se faccio bene a sposarmi. Io devo capire se faccio bene a comprare o no una casa. Devo capire se faccio bene o no a fare un bambino in più. Devo capire... Su questa cosa si innesta... E Dio. Ma non sarà che la persona decisiva che ha una parola da dirmi su questa cosa è esattamente Dio? Qui vi ho messo un testo di Piper, che è un grande studioso della vita morale. Pagina 2, notate il neretto, la terza riga del neretto. La prudenza significa semplicemente che l'attuazione del bene presuppone la conoscenza della realtà. Cioè, io per fare il bene devo conoscere la realtà, per porre una scelta, prendere una decisione, io devo capire cosa succederà, cosa accadrà. L'uomo prudente è l'uomo che è lungimirante, se volete l'uomo che in vista di qualcosa pone delle rinunce, dice dei no, dice dei sì, perché ha un orientamento, perché capisce dove vuole arrivare e orienta tutto a questa meta, no? Piper sottolinea che la cosa fondamentale non è la rinuncia, ma è l'orientamento. Cioè, io devo capire cosa voglio. Questa è la grande difficoltà. Cioè, le persone, siccome non pensano e non pregano, non sanno cosa vogliono, e allora non sanno poi ordinare la vita in relazione a cosa vuoi. Che cosa vuoi? L'altro giorno ho ripreso un aforisma di un ragazzo che era giovane, adesso è sposato con 3 bambini, della parrocchia dove ero, e lui fa questi aforismi alla maniera antica, più o meno dice così questo aforisma: la via di mezzo è la via più trafficata perché la maggior parte delle persone hanno solo una mezza idea di dove vogliono andare. Cioè, in realtà non sanno dove vogliono arrivare fra 5 anni, fra 10 anni, nella loro età anziana, e quindi scelgono la via di mezzo perché in realtà non hanno preso coscienza di cosa vogliono essere, cosa vogliono realizzare, dove vogliono portare l'altro, cosa vale e cosa non vale, e quindi stanno nella via di mezzo perché non gli è chiaro cosa vogliono. Ecco, la preghiera si radica su questa prudenza, no? Che è tipica di ogni uomo. Se volete, già l'uomo pagano, l'uomo greco, l'uomo latino sa che bisogna pensare, bisogna capire, bisogna volere, bisogna fare, decidere cosa si vuole, eccetera. Ma c'è un secondo elemento che è questo, cioè la preghiera già dell'uomo pagano, la prudenza, il discernimento, non è mai una cosa che riguarda solo me e me, ma riguarda me e l'altro, cioè la verità della vita interiore non è che io capisco me, perché io non capisco me se non capisco te. Cioè, per capire che cosa, chi sono, cosa devo fare, io devo capire che esisti tu. La coscienza, qui trovate poi, me lo leggete, un testo molto bello di Bastianello, un professore di teologia morale della Gregoriana. Lui dice, la coscienza non è essere d'accordo con me stesso, ma la coscienza è essere d'accordo con la vita. Cioè, la vita ha una sua oggettività, la coscienza è rispondere in maniera reale all'esistente. Una cosa che, per esempio, dico sempre ai ragazzi, no? Se voi avete una coscienza, vi accorgete che voi avete la paghetta, non potete spenderla tutta per voi, ma dovete darne una parte in carità. Cioè, è evidente che ci sono bambini che muoiono, adulti. Cioè, una persona che ha coscienza si accorge che gli altri stanno male. La coscienza è rispondere al male. Cioè, non è essere d'accordo fra me e me, ma è che io sono in coerenza con il mondo. Allora, come faccio a dire? La coscienza ti obbliga a dire, tu hai, certo che hai diritto, è giusto che tu tenga dei soldi per studiare, per giocare, per mangiare la pizza, ma tu non puoi tenere tutti i tuoi soldi per te. Allora, nella vita interiore la persona si accorge che c'è un altro. Nella vita interiore io mi accorgo che l'altro ha delle esigenze, ha dei doni. Quindi non è semplicemente una vita interiore, ma è una vita in cui l'interiore si accorge della vita. Si accorge dell'esistenza, no? Sapete che l'abbiamo detto altre volte, l'idea moderna di coscienza, si usa un termine in maniera impropria. Io in coscienza non voglio studiare, io in coscienza faccio quello che voglio. Non è questa la coscienza. La coscienza è quella voce interiore che ti obbliga a aderire alla realtà. Tu sei obbligato a dare dei soldi agli altri, se hai una coscienza. Cioè, se la coscienza la ascolti, hai una capacità di ascoltare la tua voce interiore, ti accorgi che la coscienza è imperativa. Vedremo che la preghiera è imperativa, cioè se Dio dice ti devi fare prete, lo devi fare. Se Dio dice devi pregare, se Dio dice ti devi confessare, cioè la preghiera ti dice devi, ma te lo dice perché è bello, perché è vero, perché aderire alla realtà. Cioè, ma questo è già dentro un cammino che l'uomo già faceva da prima che venisse il cristianesimo. Cioè, c'è una voce interiore che ti dice il tuo io è in una relazione adeguata con la realtà. E in questa realtà c'è il grande problema della verità, il problema di Dio. Cioè, la coscienza ti dice, tu devi sapere chi è Dio. Tu non puoi vivere senza sapere se Dio c'è o non c'è. E a tuo figlio glielo devi dire. Cioè, la tua coscienza ti dice che il problema di Dio è un problema decisivo nella vita. Cioè, è una cosa a cui sei, fra virgolette, tenuto a rispondere. Sei obbligato, direbbe Pascal. Cioè, non è una cosa che a me mi va, non mi va. Tu sei obbligato. Mi ricordo quando ero ragazzo che io ero un po', da ragazzo molto giovane, ero... un momento molto difficile, ero un gran pettegolo nella mia parrocchia, parlavo sempre, sapete, quando sono i ragazzi, una ragazza si mette con un altro e tu dici ha fatto bene, ha fatto male, gli dici no, consigli, dai consigli, eccetera, eccetera. E una volta il mio viceparroco, che era bravissimo, mi prese, mi rimproverò veramente, tu dici agli altri le tue idee, ma tu non sai cos'è il bene, tu non gli dici cosa Dio vuole da loro, cioè tu gli riempi le orecchie delle tue cavolate, quelli stanno lì a ascoltarti, tu devi imparare a dirgli cosa Dio vuole. Io mi arrabbiai a morte con lui, perché ma come ti permette di dirmi questa cosa? Poi cominciai a fare silenzio e mi accorsi che aveva ragione. Cioè, io non sapevo che gli altri avevano bisogno di Dio, che avevano bisogno di sentire che cosa Dio pensava di quello che facevano. Cioè, li portavo su delle vie sbagliate. Notate questo testo di pagina 1, che è, secondo me, bellissimo, un testo del Siracide, un testo che io amo moltissimo. È un testo in cui l'autore sapienziale dice la difficoltà, l'importanza nella vita di avere dei bravi consiglieri, quindi sapere, perché ascoltare, tu devi capire chi è, però poi devi arrivare alla tua preghiera, devi arrivare alla tua decisione. Forse è un testo che conoscete, ma è molto provocatorio, molto forte. Ogni consigliere suggerisse consigli, ma c'è chi consiglia a proprio vantaggio. Non te lo dimentichi. Io per esempio da ragazzo dicevo, cioè a me mi interessava una ragazza, le potevo dire no, ma quello guarda, cioè la persona ha degli interessi, se volete anche belli, anche non necessariamente cattivi. Guardati da un consigliere, informati quali siano le sue necessità. Egli nel consigliare penserà al suo interesse, perché non getti la sorte su di te, dica la tua via è buona, poi si terrà in disparte per vedere quanto ti accadrà. Cioè spesso le persone ti dicono questo è buono, ma non ci capiscono niente, poi dopo si mettono e tirano a dadi, dice vediamo se è buono. Cioè a volte le persone dicono fai questo, ma come fanno a dirlo? Ma che esperienza hanno? Cioè il libro dei Saggi dice è importante consigliarti, ma abbi gente che sa quello che dice, che se ne intende della vita, se ne intende dell'amore, del matrimonio, dell'educazione, cioè di Dio, cioè deve sapere quello che dice, se no dice a casaccio fai questo e poi dopo un disastro. Non consigliarti con chi ti guarda di sbieco, nascondi la tua intenzione a quanti ti invidiano. Se uno ti invidia e non gli chiedere cosa devi fare, decidilo, cioè lui deve chiedere. Non consigliarti con una donna sulla sua rivale, cioè se quella è innamorata di te, non gli chiedere a lei come fare per metterti con lei, cioè è assurdo, cioè a parte che gli fai male, ma non si può fare questa scavolata. Con un pauroso sulla guerra, cioè non puoi chiedere a uno che ha paura se bisogna andare a fare la guerra. Con un mercante sul commercio, con un compratore sulla vendita. Avete mai provato a chiedere a un macellaio se è buona la carne che ha quel giorno, se lo speck, cioè è chiaro, ma no, guardi questo è ottimo, cioè tu non devi chiedere, devi imparare da un altro se è buona quella cosa. Con un invidioso sulla riconoscenza, con uno spietato sulla bontà di cuore, con un pigro sull'iniziativa qualsiasi. A un pigro non devi mai chiedere un consiglio, perché i pigri non ti diranno non lo fare, lascia mai chiedere consiglio a un pigro. La scrittura è arrabbiatissima con i pigri, non c'ha voglia di lavorare, non ci voglia fare niente. Con un mercenario annuale sul raccolto, con uno schiavo pigro si ritorna su un gran lavoro, non dipendere da costoro per nessun consiglio. Invece, frequenta spesso un uomo pio, che tu conosci come osservante dei comandamenti e la cui anima è come la tua anima, se tu inciampi saprà compatirti. Notate, non è ancora la preghiera, no? Ma questo lo dobbiamo insegnare ai catecumeni. Consigliati con gli amici saggi. Se c'è un santo, se c'è un confessore, se c'è una persona in gamba, una famiglia che ama i bambini, consigliati prima di sposarti uno o una, ma parla con una famiglia seria, come ti vedono, cioè non avere paura, apri il cuore. Abbi dei consiglieri. Chi non si consiglia è perduto, dicono i libri sapienziali. Le persone sagge hanno dei bravi consiglieri. Però, versetto 13, segui il consiglio del tuo cuore, perché nessuno ti sarà più fedele di lui. Certo, tu devi ascoltare tutti i tuoi consiglieri, ma poi non puoi dire me l'ha detto lui. C'è il tuo cuore che deve decidere. Devi avere il coraggio di assumerti le tue decisioni, le tue responsabilità. La preghiera è in questo ordine. La coscienza di un uomo talvolta suole avvertire meglio di 7 sentinelle collocate in alto per spiare. Tu hai una coscienza. La tua coscienza ti dice c'è qualcosa che non quadra qui. Te lo dice. Al di sopra di tutto questo prega l'Altissimo. Cioè non solo ascolta i saggi, non solo ascolta il cuore, non solo ascolta la coscienza, ma soprattutto prega, perché guidi la tua condotta secondo verità. Di a Dio, Signore, cosa devo fare, cosa vuoi, cosa è bene, eccetera. Punto terzo, questa cosa è tanto più importante perché, questo è un altro elemento, se volete facciamo dei passi previ alla preghiera che poi ci faranno fare gli altri, ma che secondo me sono importanti per capire la situazione della preghiera. C'è una lotta in noi, cioè la preghiera è importante perché in noi c'è il male e perché il tentatore vuole tenerci lontano da Dio. Non c'è solo perché noi dobbiamo capire, perché la situazione ha bisogno di prudenza, perché noi abbiamo bisogno di consiglio, perché noi dobbiamo renderci conto che l'altro ha bisogno di chi è veramente l'altro, di cos'è la verità, ma perché non solo dobbiamo renderci conto, ma c'è anche uno che ci fa lo sgambetto e ci dice non te ne rendere conto che è meglio. Cioè c'è una lotta nell'uomo e tanto più nell'uomo di preghiera. Anzi, la scrittura dice che più uno si avvicina a Dio, più il tentatore si arrabbia con lui. Cioè, che c'è un crescendo della preghiera e dei problemi connessi alla tentazione. No? Vi ho messo qui un primo testo, che vi leggete poi con calma. È un testo meraviglioso, è la prima lettera di Berlicche, di Clive Staple Lewis. Quest'anno faremo un incontro perché sono 50 anni che è morto, oggi sono stato al venerabile collegio inglese, verrà Edoardo Rialti il 25 febbraio, la sera alle 9, e ci spiegherà come Lewis parla del cristianesimo al mondo di oggi. Questo Lettere di Berlicche è un libro geniale, potreste usarne tranquillamente delle pagine per la catechesi, sono di un interesse mostruoso. Berlicche è un diavolo, che è servo di Lucifero, cioè c'è il diavolo che sta laggiù, cioè Berlicche chiama il nostro padre che sta laggiù Lucifero, il nostro nemico che sta lassù è Dio. Cioè la vita cristiana vista dal maligno, dal diavolo, no? E c'ha un nipote che si chiama Malacoda, che è un diavolo appena, diciamo, inesperto che si sta impratichendo e quindi sbaglia sempre, lui gli scrive delle lettere per dirgli: cretino, non è così che lo mandi all'inferno, devi stare attento perché lì se sbagli quello lo perdi, va verso il nostro nemico che sta lassù, no? La prima lettera è di una semplicità bellissima. C'è questo paziente che è un ateo, che sta al British Museum, prende un libro e comincia a dire: ma forse Dio è interessante, cioè la sua coscienza lo avvicina, il pensiero, cioè comincia a avvicinarsi a Dio, no? E allora Malacoda dice: io subito mi metto al suo fianco e gli dico: sì, ma Dio non esiste, cioè prova a vedere le prove, se Dio c'è, se Dio non c'è, eccetera. E allora Malacoda, che è furbo, gli dice: no, è sbagliato questo è la via per cui... perché già se l'altro comincia a pensare, già lo stiamo perdendo. Il tempo moderno, c'è una frase terribile, non è come il tempo antico dove gli uomini vivevano come pensavano, cioè se pensavano poi vivevano. Il tempo moderno non pensa, cioè pensa a una miriade di idee in testa, ma poi la vita... quindi tu non devi parlare del pensiero, devi usare la vita, devi distrarlo. Digli: è ora di fare merenda, non pensare a Dio, fai merenda. Ma subito, dice Malacoda, io immagino che invece il nostro nemico gli si sia avvicinato e gli abbia detto: sì, ma Dio è un problema più importante della merenda. E allora tu subito, Malacoda, digli: certo, è un problema così importante che è meglio pensarci a stomaco pieno. Prima mangiamo e poi dopo penseremo a Dio, perché poi lui uscirà, mentre va verso il bar, tu fagli vedere l'autobus 73 che passa, fagli vedere, e subito sarà dalla parte nostra, l'avremo conquistato, si sarà dimenticato il problema che si era posto. Se volete, vi ho messo qui un link su YouTube, e ce n'è una recentissima versione riattualizzata, l'ho visto l'altro giorno, fatta da un bravissimo attore che si chiama Giovanni Scifoni, che fa dei monologhi. Lo trovate, scrivete Giovanni Scifoni, Lettere di Berlicche. È lo stesso testo con qualche piccolo cambiamento, e l'ho appena messo anche sul sito Gli Iscritti, lo trovate, lo potete prendere, o non mi ricordo se l'ho messo, lo metto domenica. Già avete tutto il testo della lettera per intero, e lui che lo legge in parole, è un testo che si può vedere insieme, dura 7 minuti. Allora, che cos'è questa? Cioè, c'è una lotta, cioè noi per avvicinarci a Dio, per capire la vita, capire, noi in realtà abbiamo uno che ci dice: fai quello che ti viene, lascia perdere, non c'è Dio, eccetera. Ma ancora più profondamente, notate, stiamo girando intorno, ripeto, gli altri faranno un lavoro più direttamente sulla preghiera, io è un lavoro di scavo per preparare il terreno. Dentro l'uomo, si potrebbe dire, c'è un'attesa di bene, c'è un vizio che in fondo siamo noi, e c'è come un'attesa di un dono dello Spirito che venga a darci questa luce. Vi ho messo qui un piccolo testo che ho preparato ascoltando vari sacerdoti. Voi sapete che San Filippo Neri, che faceva questo famoso pellegrinaggio alle 7 chiese, che è stato riproposto poi da Don Fabio Rosini, da Padre Maurizio Botta, eccetera, ognuna delle 7 chiese aveva un dono dello Spirito, un vizio e una virtù, cioè c'è una triangolazione, non si parla solo del dono, ma si dice: noi abbiamo una cosa che ci tira verso il basso, noi in realtà tendiamo per esempio all'accidia, tendiamo alla pigrizia, tendiamo a non fare niente. Noi siamo questa tendenza a sederci, a scoraggiarci, ma dentro di noi c'è il desiderio, e come dentro di noi c'è una voce del bene che ci dice: no, che bello quando amerai, che bello quando... Il dono dello spirito è il dono che Dio ci fa per sconfiggere questo vizio e per vivere questa virtù. Allora è come un leggere il dinamismo spirituale, cioè nel nostro cuore, nella nostra testa, nella nostra vita, c'è come una lotta fra una palla che ci tira in basso, una nostra naturale desiderio di andare verso Dio, verso la carità, verso la gioia, verso gli altri, la voce della coscienza, il desiderio di amare, il desiderio di essere felice, eccetera, e abbiamo però bisogno della grazia che sconfiga questo e questo lo perfezioni. Notate per esempio il primo, no? L'astinenza è la capacità di porsi dei confini. Senza confini in realtà non sei libero, cioè tu devi essere capace di dire dei no. Una nazione è libera solo quando sa difendere i propri confini, cioè una persona che non ha confini non è una persona libera, che non sa dire no, io non, Facebook lo stacco, non posso stare sempre connesso, cioè almeno la domenica, almeno 3 ore non lo uso. Non sono libero se non so dire no, no? Ma... E l'aver paura di uscire dai confini è una cosa sana, cioè io ho bisogno di non uscire dai confini, ho bisogno, se sono sposato, di non guardare tutte le donne che passano, tutti gli uomini che... Ho bisogno di dire questo, di mettere un confine, è sano, non è vero quello che dicono che bisogna essere sconfinati, il confine è un segno di sapienza. La gola, dice San Filippo, che è il contrario dell'astinenza, è l'incapacità di porsi dei confini, cioè noi abbiamo dentro noi una palla al piede che è mangiare tutto, vedere qualsiasi cosa c'è su Facebook, vedere qualsiasi, cioè prendere, ingoiare, ingurgitare, comprare vestiti, comprare scarpe, comprare libri, comprare amicizie, comprare, cioè mettere, però abbiamo dentro un'altra parte che dice no, datti, cioè impara a scegliere una cosa perché così la realizzi, così la costruisci, eccetera. E abbiamo bisogno del timore di Dio che Cristo ha avuto. Cristo aveva il timore, Dio aveva la capacità di dire di no alla gola per dire di sì a Dio e dire di no al male. Cioè, il dono dello Spirito è questa capacità di dire un no e di far crescere il sì. Potete, se volete, vederli. Questo è un inizio di catechesi che abbiamo scritto pensando alla cresima. Vorremmo realizzare una cosa dei video in maniera da aiutare i catechisti a avere, cioè spiegare i 7 doni, addirittura potrebbe essere l'inizio della catechesi delle cresime, non la fine, perché bisogna spiegare perché si fa la cresima, perché chiedi così subito, cioè perché devi continuare dopo che hai fatto già tanti anni, tanto cammino, no? Ma non è di questo che voglio parlare, no? Ma pensate, la preghiera si inserisce in questo, la preghiera è questa, cercare il dono dello Spirito sapendo che c'è una palla al piede, sapendo che c'è una freccia che ti porta fuori di te. Il silenzio, quinto punto, è il grande assente del nostro tempo, titoletto, no? La preghiera è difficile, però è bella, è sognata, è desiderata. Qui c'è di nuovo una palla al piede e c'è un desiderio, perché noi in realtà non sappiamo stare zitti, i vostri catecumeni non sanno stare in silenzio, ma in realtà noi lo desideriamo. Vi ho raccontato altre volte che io ho imparato da mio padre questa cosa, lui ci portava in montagna, litigammo a morte noi 4 figli con lui perché eravamo sempre andati al mare a riva degli Etruschi, eccetera, eccetera. Lui ci obbligò, io forse avevo 8, chi si ricorda, ci portò sulle Dolomiti e noi lo odiammo per un anno finché non andammo lì, perché noi volevamo stare al mare con le biciclette, a urlare, a correre, a fare il bagno, eccetera. E ci pian piano imparammo il silenzio, cioè la bellezza di camminare, vedere. Lui ci portava su e diceva: adesso contempliamo le montagne, 5 minuti, nessuno parla, no? Questo silenzio è qualcosa di, noi lo temiamo, ma insieme lo desideriamo. Dice il secondo testo, quello che va staccato, il silenzio, lo dice anzi il primo testo, quello del Papa, è un'omelia che lui ha fatto nella monastero dei Certosini a Serra San Bruno, un testo bellissimo. Lui dice: la paura, il silenzio ci mette al nudo, cioè quando noi stiamo zitti emerge subito se siamo felici, se non siamo felici, se stiamo amando. Il silenzio ci spaventa perché ci fa vedere la verità. Ma in questo senso il silenzio però è la grande grazia, cioè se noi vediamo che una cosa va male, il silenzio ci dice Mettiti nelle mani di Dio e confessati. E cioè il silenzio è la grazia, ma insieme è la paura. Il silenzio è essere soli senza le cose. È la grande esperienza di purificazione nel deserto dell'Esodo, cioè Israele che si spoglia di tutto e deve fidanzarsi con Dio. Israele ama veramente Dio, si fida di Dio. Che cosa? Nel deserto non c'è altro, cioè sei tu e Lui. Anche nel matrimonio ogni tanto avviene questo, cioè capisci che tu non ti puoi appoggiare sui tuoi parenti, su tua madre, cioè siete voi due, i vostri figli, cioè siete voi due che dovete reggere. Non ci sono altri, cioè ti accorgi di essere lì, di essere, sei solo, ma sei anche, scopri la tua dignità, la tua bellezza. No? Nella vita comune, pagina 6, un testo bellissimo di un teologo protestante che si chiama Dietrich Bonhoeffer. I due più grandi teologi protestanti del XX secolo sono Bonhoeffer e Karl Barth. I cattolici sono von Balthasar e Rahner. Più von Balthasar di Rahner, secondo me, ma si può discutere. Bonhoeffer, in un libro meraviglioso scritto durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui lui invitava i luterani alla vita, era luterano Balthasar, e Bonhoeffer poi fu ucciso dai nazisti, diceva: la vita comune e la solitudine vanno insieme, perché se io voglio stare con gli altri ma non voglio pregare, sarò un peso per la vita comune. Cioè io mi appoggerò sugli altri, ma io non troverò la forza di reggermi da solo con Dio. Allora non basta stare con gli altri, ma io devo imparare che cosa Dio vuole da me. E poi però si ribalta la frittata, è geniale ed è esistenzialmente e spiritualmente verissimo. Ma se tu stai sempre solo, attento, che se sei solo diventi pazzo, diventi cattivo. Tu devi stare con gli altri, perché tu non basta che cerchi Dio da solo, devi cercare Dio con i fratelli, devi amare i fratelli. La solitudine e la comunità sono due pilastri della vita cristiana. Chi sta solo da solo e non sta con gli altri è una persona che in realtà non sa pregare. Ma chi sta con gli altri e non sta mai da solo, in realtà non sa amare veramente, perché non porta la presenza di Dio che lui ha respirato. Il nostro vice parroco ce lo fece leggere a 16 anni, 17 anni, noi chiaramente non lo capimmo, ma aveva ragione, cioè noi non sapevamo pregare, non sapevamo volerci bene, cioè la relazione fra queste due cose. Arriviamo a poche parole sul dono della preghiera cristiana, per introdurre quello che poi verrà detto, no? La preghiera cristiana ha una, dentro questa storia dove l'uomo sa di dover cercare la verità, il bene, sa che ha una palla al piede, ma c'è una novità, cioè Dio veramente si rivela. La novità della preghiera cristiana nasce dal fatto che Dio è venuto, che Cristo è venuto, e quindi personalmente la preghiera non sono più io che cerco Dio, ma è Dio che viene a me, è Dio che mi cerca, che mi parla. Se Dio è venuto, la preghiera umana cambierà, perché se Dio ha parlato, anzi ci ha detto tutto in Cristo, io diventerò uno che lo loda, uno che lo ascolta, uno che ha fiducia e gli parla, perché la novità della preghiera non sta in me, sta in Lui che è venuto. Cioè se Lui è venuto, è chiaro che io non sono più come un buddista che non ho niente da ascoltare, ma anzi io ho Lui che è venuto a dirmi: guarda che io muoio per te, tu per me sei così bello che io ci rimetto le penne, io mi faccio bucare le mani, io offro, perché tu sei bello per me, perché vali. Cioè la preghiera, da cosa è cambiata la preghiera cristiana? Da Lui che è cambiato, cioè non che è cambiato, da Dio che si è manifestato. Siccome Lui si è manifestato, allora io posso ascoltarlo, io posso amarlo, io posso parlarci, perché Lui vuole questo, perché Lui rende possibile questo. Vi dicevo prima questa espressione che potete capire bene: a seconda della preghiera si capisce chi è Dio. Una persona che chiede sempre, non legge mai il Vangelo, è una persona che pensa che Dio non abbia da dire niente sulla sua vita. Una persona che sa che Dio ha da dire delle cose belle, dice: ma i tuoi comandamenti, ma vuoi questo? Cioè, ascolta, perché se pensa che Dio non parla, non ascolta. Una persona che pensa viceversa, che Dio non ascolta le mie preghiere, io non gli dirò: devo fare l'esame, aiutami. Ma perché per Dio non è importante che io devo fare un esame? E allora glielo posso dire. Poi casomai l'esame andrà male lo stesso, perché questo... Ma Dio è contento che io gli dica, io ho un esame domani, benedicimi. Cioè, se Dio gli piace la mia concretezza di vita, perché io non gli posso dire che c'ho un esame? Perché non gli posso dire che mi piace una ragazza che non mi vuole e non mi guarda? Glielo posso dire tranquillamente, perché a un amico si dice che io voglio quella ragazza. Non c'è niente di strano. Dipende da come il tuo Dio, come ti comporti con lui. Cioè, è da quello che lui è che dipende come noi ci relazioniamo con lui. Solo tre grandi ambiti, e siamo alla fine, gli ultimi 5 minuti, la lode. La preghiera cristiana sviluppa una grande parte, ma adesso non mi interessa, di questo poi parlerà domani Suor Fulvia. Perché la lode? Cioè, come atteggiamento? La lode è la coscienza che c'è un'opera che non fai tu e che fa un altro. C'è un'opera che è di Dio. La preghiera sì, è la lode, è il ringraziamento, il gloria al Padre, è il dire sono felice, è il dire qualsiasi cosa. Perché mi accorgo che tu sei creatore, salvatore. Vi ho messo qui un testo che ho cominciato a usare da poco negli testi sulla creazione, quando sono andato, questo Ajax, questo grande filosofo cristiano, dice questa cosa, dice il credo, la creazione, è il grande antidoto contro il fondamentalismo, cioè se Dio ha creato il mondo, io non sarò mai come Bin Laden, perché lui dice, se io dico che Dio è creatore, io dico che lui è bravo a creare. Fa questo esempio, mettiamo che un gruppo di persone incontra Dante, 7 ragazzi incontrano Dante, gli dicono Dante, sei un poeta bravissimo. Dante li guarda e gli fa, ah, e quale cantico avete letto? Qual è il cantico della Divina Commedia che vi piace di più? I ragazzi gli dicono, non lo sappiamo, non abbiamo letto nessuna delle tue poesie, delle tue... Lui li guarda e gli fa, e come fate a dire che sono un bravo poeta? E Ajax dice, tu dici che Dio è creatore e non ti piacciono le creature, non ti piace... Cioè, se lui è il creatore, vuol dire che è bravo, che è onnipotente, che è... allora vuol dire che tua moglie è bella, che tuo figlio è bello, che il mare è bello, che la salsiccia è bella, che la carbonara è buona, che è bravo che sei creatore per le tue creature. Cioè, se io amo il creatore, amo le creature. Come faccio a dire, Bin Laden dice, io amo talmente Dio che odio gli americani. Gli americani non li ha fatti Dio. Ora che gli americani abbiano delle colpe, da Obama a Bush, eccetera, questo è chiaro. Ma io devo amarli. Li ha fatti lui. Poi Dio vuole che si migliorino, che cambi, ma lui è il creatore. Cioè, allora vuol dire che la creazione è bella. Cos'è la lode? La lode è riconoscere il creatore e le creature. Riconoscere nelle cose, nella vita. Se volete, la lode suprema, dice Andrea Grillo in maniera molto bella, dicono i mistici, è quando io arrivo a lodare Dio non per le cose ma per se stesso. Cioè la preghiera suprema è quando io dico, io non amo Dio solo per mia moglie, non solo perché sono bello, perché so parlare, perché so suonare, perché perdo te. Io, perché tu sei bello, perché tu Dio sei bello. Cioè il contemplativo arriva a dire Dio lo amo per Dio, cioè non ho neanche niente da dire, sto lì con lui in silenzio. Lo guardo, lui mi guarda, finito. L'ascolto, se volete poi potete leggere, sapete Chesterton, io sto facendo questi giorni meditazione su Chesterton, Chesterton scrive questo libro Uomo Vivo, che è uno che non si capisce adultero e ladro, eccetera, e poi pian piano nel libro si capisce che lui è adultero perché risposa sempre sua moglie, e ladro perché entra da ladro nella sua casa per vederla, come se la prima volta la trovasse, si accorge che la sua casa è stata salvata dal nulla, cioè Dio gli dà sua moglie, Dio gli dà, e la riscopre ogni volta. È questo uomo vivo, cioè che si mantiene vivo, cosciente di essere felice di essere vivo, cioè è felice, è vivo ed è felice di essere vivo. E poi vi ho messo un testo che mi è capitato oggi, ieri, Katie's Song, una canzone meravigliosa di Simon & Garfunkel, che è una canzone d'amore, ma alla fine in cui lui dice, io in realtà mi rendo conto che non ho capito più niente, perché l'unica cosa reale sei tu. La lode è arrivare a dire Dio è reale, e come si dice di una donna, molto di più. L'ascolto. L'ascolto è l'altra parte, cioè una seconda... Se Dio parla, io lo ascolto. Gli chiedo che cosa vuoi. Cerco di capire nei comandamenti, nel Vangelo, poi se ne parlerà nelle prove. Che cosa vuoi da me? perché tu sei buono, se mi dici una cosa è buona, è bella, che cosa mi chiedi, cosa mi offri? Capire che nella sua volontà è la nostra pace, questa frase che a me piace ripetere, io credo che insegnate alle catecumene di Dante, questa frase che l'abbiano, in sua volontà è nostra pace. Cioè la cosa che ci dà pace nella vita è essere sicuri che quello che io sto facendo è quello che lui vuole. Io posso essere tradita dal marito, ma fedele a lui perché Dio me lo sta chiedendo. Io sono serena, sono sereno, perché sono lì dove lui vuole che io stia. Anche se è dolorosissimo, ma io devo sapere di stare dove Dio mi mette. E vi ho messo un testo, perché è stata appena adesso la festa, poi l'avevo ritirato fuori per la Lumen Gentium. Sapete che il grande San Francesco di Sales diceva, attenzione, che proprio perché Dio ci mette in posti diversi, poi la preghiera sarà diversa. Se voi una donna madre di famiglia la fate vivere come una certosina, perché quella al posto di cucinare gli spaghetti sta sempre in chiesa, voi rovinate la sua vita. Cioè Dio ti fa pregare ma non ti fa rovinare la tua vocazione concreta. E se voi un certosino lo fate stare sempre in mezzo agli uomini come un vescovo, voi perché lui invece è chiamato a stare in monastero zitto in silenzio a pregare per l'umanità. Cioè Dio ha tanti fiori nel suo giardino, ma ognuno deve essere il fiore che Dio gli ha chiesto di essere. Non mischiamo le vocazioni, non facciamo della famiglia un monastero, del monastero una vita di amiconi e della vita del vescovo la vita, cioè ognuno deve stare nella sua vocazione, ma deve essere quello che Dio dice. L'intercessione è questa capacità di pregare Dio per l'altro, cioè non solo dire a Dio, ascoltarlo, lodarlo, ma dire: Signore, guarda mio fratello, gli ho parlato, gli ho detto, guarda mio figlio, io lo affido a te, parla tu a lui, perché io non ci riesco, o aiutami. L'intercessione è questo mettere la relazione me l'altro in Dio. Anche in Bonhoeffer ci sono delle parole bellissime sull'intercessione, è un testo protestante, vi accorgete che dice delle cose non cattoliche, ma è geniale nella sua, è veramente un testo spirituale. Bonhoeffer era veramente un uomo di Dio, anche se non era cattolico purtroppo, ma era enorme, cioè nella sua capacità di penetrare. Settimo punto, rapidissimamente, dalla liturgia si apprende la preghiera personale. Vorrei sottolineare solo questo, che la preghiera personale è sì personale, ma si nutre della preghiera liturgica. Cioè, se voi dite a uno di quello che ti viene, dirà un sacco di stupidaggini. Se si abitua a dire i salmi, se si abitua ad andare a messa, se si abitua a fare... capisce che certe cose... se si abitua a dire il Padre Nostro. Cioè, il Padre Nostro serve perché educa la nostra preghiera personale, che altrimenti se ne andrebbe per i cavoli suoi. Mi ricordo alcuni campi estivi con alcuni ragazzi cominciavano pregando, poi alla fine era morto Freddie Mercury, pregavano per, e poi dicevano: Freddie Mercury, ti preghiamo, perché, cioè, non si capiva più niente, chi era Dio, chi non era Dio, che cosa, cioè, poi quando tu sei saldo nella preghiera cristiana, allora sei anche capace di dire direttamente quello che ti viene. Se volete, da un lato la preghiera personale prepara quella liturgica, quindi non bisogna aver paura che un bambino, un ragazzo preghi, ma poi bisogna anche dire: calma, partiamo da questa e arriviamo a questa. Educateli anche, faccio un esempio, io non sopporto le preghiere dei fedeli che sono delle omelie. Ah, il nostro mondo, ci sono i poveri che non sono aiutati e ci sono i drogati e poi ci sono gli handicappati e poi dopo ci sta l'America e poi c'è la Cina e poi dopo, allora Signore, noi ti preghiamo di rendere saggi il cuore dei governi, e basta. Preghiamo per il male del mondo, basta, ascoltaci, cioè il cuore è dire a lui, non dire alla gente, quella non è preghiera, cioè la preghiera liturgica ti educa, e per questo è importante poi far bene la liturgia, secca, breve, tatta. Ultimo punto, la preghiera è salvezza, poi vi leggete le altre cose, no? È un testo di Benedetto XVI, in cui si parla, lui meditava su Alfonso de Liguori, che diceva questa cosa: chi prega si salva, chi non prega si danna. Cioè, la preghiera è veramente vitale, perché per tutto quello che abbiamo detto, la cura della preghiera è la cura di questa relazione con Dio. La mancanza della cura di questa relazione con Dio è la morte di questa relazione con Dio. Allora, la tradizione della Chiesa ci dice: guardate che questi non sono bruscolini, sereni, calmi, ma anche coraggio. Cioè, se una persona impara a pregare, la sua vita diventerà più bella, più ricca. Diciamo che la preghiera è la vita, così come la carità è la vita, la liturgia è la vita, il credo è la vita, ma anche la preghiera è la nostra salvezza, è la nostra relazione con Dio.